tra i relatori, come siete rimasti d'accordo?
Siamo
Non siamo
rimasti
rimasti
che
d'accordo.
facevamo ognuno delle domande all'altro, quindi non ci siamo dati in ordine, a dire la verità.
Vabbè, visto che stai
Secondo
parlando,
però
inizia tu e poi andiamo avanti come viene, dai.
mi pare che ci fosse una domanda stamattina già pendente, se non sbaglio, di Giorgio.
Sì, io chiaramente per cavalleria la faccio prima di tutto a Elena, poi ce n'ho anche una per te. Elena, senti, a me ha molto fatto pensare quando tu a un certo punto hai detto che in fondo la pandemia ci fa mettere a fuoco anche problemi più generali di cui abbiamo discusso tante volte. I cambiamenti climatici, quei problemi che sono lenti, impercettibili e che poi sappiamo tutti stanno diventando assolutamente centrali, no? Non solo per gli scienziati, ma anche per le persone che hanno un minimo di sensibilità nei confronti della scienza. C'era poi, tra l'altro, anche Thomas Huxley che in un altro periodo della storia della scienza diceva che la scienza è anche senso comune organizzato, quindi qualcosa che in maniera attenta riusciamo a percepire tutti quanti, no? Anche magari situazioni complesse, no? Come quella di intervenire sul cambiamento climatico e poi sul tema delle diversità, no? Anche dal punto di vista poi sociale, quello che si diceva stamattina, il fatto che ormai cominciamo a capire tutti che la pandemia sta originando disuguaglianze ancora più forti, no? Più impegnative da gestire.
Sì, Giorgio. Allora, vado con ordine. Il rapporto tra la pandemia e il cambiamento climatico, la crisi ecologica in senso lato, non solo a parer mio, ma a parere di molti, è estremamente stretto. Sono state fatte diverse ricerche molto dettagliate sul fatto che il virus ha potuto fare questo salto di specie perché il suo habitat è stato da un lato disconnesso e dall'altro effettivamente trasformato perché la vita delle popolazioni cinesi attorno a Wuhan ha spostato le sue abitudini introducendo anche questi pipistrelli all'interno delle loro abitudini di vita. Quindi il virus che era endemico nei pipistrelli si è trovato a contatto stretto con gli umani, ha potuto fare quello che sul piano evolutivo costantemente viene fatto, si chiama habitat tracking, cioè il passaggio in altri habitat, quindi voglio dire molto lineare anche come spiegazione, e questa cosa ha portato a tutte queste biforcazioni, queste situazioni catastrofiche che hanno investito la nostra di specie, che è diventata la specie ambiente del virus, va bene? E quindi in cui il virus ha potuto propagarsi. Ma questo, per così dire, è una storia che noi abbiamo acquisito all'inizio della pandemia, e questo è il punto che mi interessa. Noi l'abbiamo acquisito alla fine del 2019, all'inizio del 2020, quando se ne parlava, e poi l'abbiamo dimenticato, nel senso che non abbiamo costantemente presente questa realtà. Contemporaneamente il virus sta mutando e noi stiamo provando le nostre risposte e così via. Quindi, in particolare, questo è un primo punto di attivazione, cioè di, come dire, di cartina di tornasole che la pandemia ci offre, di quello che costantemente chi studia il danneggiamento della biosfera sostiene. Cioè, è una delle, cioè, non riguarda in particolare il cambiamento climatico, riguarda la distruzione degli habitat selvatici e la contaminazione tra metropoli e ambienti degli organismi che non vivrebbero in stato naturale con gli umani. Ma quello che mi interessa di questo piccolissimo tassello, che ripeto, a mio parere è stato già dimenticato, perlomeno è stato dimenticato nella sua dimostratività di questa situazione, quello che mi interessa è il fatto che ci sono due elementi che io chiamerei: uno che questa difficile messa a fuoco di quello che sta accadendo in maniera complessiva avvicina l'intero sistema dell'ambientalismo, quindi del rischio sugli ambienti, con ciò che si studia sui virus. Come si diceva stamattina, il cambiamento climatico, se noi rovesciamo questa prospettiva, diventa una pandemia al rallentatore. È una metafora, ma rende molto bene l'idea, nel senso che è come se noi non vedendo direttamente quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico nelle vite di ciascuno di noi in maniera diretta, non riuscissimo a entrare in contatto stretto con quello che avviene. Quindi una pandemia al rallentatore, proprio perché nelle situazioni al rallentatore l'attenzione non è immediatamente focalizzata. E l'altra cosa che questo che tu mi chiedi mi fa immediatamente pensare, o perlomeno collegarmi a una chiave bezzoniana interessante, visto che dobbiamo inserire, e cioè il pensare per storie. Noi non riusciamo a capire le connessioni tra devastazione della biosfera e questa occasionale pandemia, che, come qualcuno diceva questa mattina, è una delle tante che ci sono state, perché a livello ecoevolutivo il contagio, l'infezione è una delle forme dell'evoluzione, una delle tante, e di quelle che potranno arrivare, stante la condizione ambientale come la conosciamo oggi, che quindi favorisce questa diffusione, incrocio e contagio tra microorganismi e umani. Allora, perché ha un senso questo raccontare per storie di Bateson? Perché la domanda: ci sono dei rapporti tra pandemia e crisi ecologica? Noi la possiamo affrontare solo se non facciamo uno sguardo, come dire, comparativo, no? Anatomo comparativo soltanto, ma risaliamo alle storie della pandemia, vediamo dove incrociano la storia della crisi ecologica e facciamo funzionare su questa spinta, su questa occasione, il nostro modo di ragionare in questo modo, e cioè di una realtà che oggi mi si dà con una disposizione su due scisse cartesiane, spazio-tempo, e quindi una realtà puntuale, una realtà sincronica, potremmo dire, no? Quello che sta accadendo in questo anno, oppure quello che sta accadendo in questi ultimi mesi, e così via, avere la capacità di riattivare costantemente i percorsi che hanno portato a questo punto. E questo io lo ritengo una delle diverse, stamattina ne abbiamo viste tante, una delle diverse chiavi che possiamo prendere proprio dal modo di ragionare di Bateson. Non so se a questa prima domanda ho risposto in modo che per te è soddisfacente. Quanto alla seconda domanda che tu mi poni, e cioè la scienza come senso comune organizzato, bene, tu ti ricorderai quando abbiamo fatto questo primo incontro per stabilire cosa ci saremmo detti, io ho detto no, tra scienza e senso comune c'è uno iato, anzi la scienza si propone come qualcosa che di per sé è controintuitivo, cioè noi vediamo il sorgere e il tramontare del sole, ma non intuitivamente su un piano di buon senso comune non penseremmo che è il sole e che è la terra che si muove attorno al sole, no? Quindi tutta la scienza da quando nasce nel 600 in poi fino alla relatività di Einstein e così via, tutto quello che ci dice spesso è qualche cosa che cozza contro il senso spontaneo, il senso comune, il buon senso. A quel punto lì mi sono detta sì, però questo è, diciamo, l'ABC che non può per cui noi non possiamo pensare di capire la scienza con il senso comune di tutti i giorni. Però il termine stesso senso comune non ha solo questa accezione, non ha solo l'accezione di buon senso, tradizione, dipendenza immediata dalle nostre percezioni, che peraltro sono percezioni cariche di pregiudizi o preconoscenze. Beh, il senso comune è anche qualche cosa, e su questo mi appoggio a dei discorsi che ho sentito in diverse conferenze di Isabel Stengher, che è questa chimica e filosofa della scienza belga, che da giovane, che ha continuato a lavorare, ma che forse molti possono conoscere perché da giovane aveva scritto con Ilya Prigozhin La Nuova Alleanza, un testo che ebbe molto, molto eco negli anni 90. Bene, Isabel Stengher ha continuato a essere una pensatrice molto interessante e in un suo testo recente, Réactiver le sens commun, una lettura di Whitehead au temps de débâcle, al tempo della catastrofe, parla di una sua interpretazione di come si deve leggere la frase senso comune, ed è molto bella perché il senso comune è non il buon senso comune per lei, ma è il senso che in comune, in una dialogicità collettiva, occorre rimettere in azione e perché ritrovi un senso. Questo è molto francese, al solito. Allora c'è una dimensione quindi di senso comune che fa riferimento direttamente al mettere in comune le conoscenze. In questo momento, in questa giornata, noi stiamo praticamente costruendo metodologicamente un pezzetto di questa ipotesi di costruire un senso comune. Quando tu dici il senso comune organizzato di cui Huxley parlava, ecco, il senso comune organizzato non può essere il senso comune corrente. È importante che venga, come dire, che si disponga su due piani questo termine senso comune. Uno, quello che usiamo correntemente, per cui ha ragione l'epistemologia a dirci che la scienza è controintuitiva e va contro il senso comune, contro l'immediata percezione. Ma un altro senso più sofisticato, più dialettico, è quello che fa riferimento al costruire in comune un senso per la propria epoca, per una filosofia attiva, per un ingresso nella responsabilizzazione rispetto a questi disastri ecologici che sono di più livelli, perché sono economici, sono politici, sono biologici. Quindi in questo senso io direi che quello che ti avevo detto a caldo in quella riunione, e cioè no, la scienza è controintuitiva, va contro il senso comune. Se noi leggiamo diversamente questa frase, di un senso, di una dialettica in comune per trovare nuovo senso a quello che si sta vivendo, a mio parere si crea un sentiero che può essere interessante.
Ringrazio Elena e propongo a questo punto di fare lei qualche domanda.
Io forse una domanda anch'io per Elena, forse posso farla.
Benissimo, d'accordo.
Visto che al microfono lei, continuiamo. Elena, ti volevo chiedere, un po' ne avevamo appunto già accennato quando ci eravamo visti, e oggi è venuto molto fuori questo tema del ruolo delle emozioni. Allora, credo che sia interessante rispetto a quello che dicevi tu, perché dentro questa problematica sia della pandemia e sia del cambiamento climatico, abbiamo visto quanto il tema dell'informazione e della comunicazione sia rilevante, e nel bene e nel male, tanto che recentemente attorno alla questione della pandemia, non solo per quest'ultima, ma in realtà anche per alcune precedenti, si è parlato di infodemia, no? Delle problematiche relative anche a come l'informazione entra dentro, anche come impatto poi, no? sulle malattie e la società. E rispetto a questo, però, ti chiedevo se ti eri fatta un po' un'idea sul ruolo delle emozioni, perché anche qui, a proposito di senso comune, spesso in parte nel senso comune della gente, ma a volte anche, diciamo, in un modo di parlare della scienza in maniera un po', secondo me, un po' discutibile, si contrappongono le emozioni alla razionalità, no? Quindi come se la scienza fosse un qualcosa che riguarda la dimensione della conoscenza razionale, mentre l'ingresso delle emozioni sia sempre comunque diciamo, abbia un elemento di perturbazione e di alterazione della conoscenza, ritenuta in qualche modo appunto come non emozionale, non emotiva. Anche in questo Bateson aveva un punto di vista diverso, no? In qualche modo suggeriva che anche le emozioni erano un fattore di conoscenza e di, come si può dire, anche di esplorazione, no? Del mondo, della realtà, di noi stessi, eccetera. E forse questo spunto ci dà qualche, così, ci apre qualche finestra anche rispetto alle cose di cui hai parlato tu, cioè c'è un problema anche di difficoltà della comunicazione sia scientifica sia pubblica rispetto al tema delle emozioni. Da questo punto di vista c'è anche un problema di analfabetismo emotivo. Tu cosa pensi?
Sì, belle domande, ma io credo che più che analfabetismo emotivo c'è un problema di diseducazione emotiva, cioè come se ci fosse, e questo fa parte di uno di questi circoli viziosi, potremmo dire anche questi di schismogenesi, no? Per cui è chiaro che in un momento drammatico le strade sono due, o quello di trattare in maniera rassicurante e diciamo quasi minorizzando una maggiore età di tutte le persone, per cui state tranquilli che poi risolviamo tutto, arriverà il vaccino, ed è stato fatto molto nella prima fase, nell'attesa del vaccino. Adesso non lo si può più fare perché il vaccino c'è e quindi c'è una concretezza da realizzare, cioè il presente dei problemi e tutto quanto. Oppure l'altra strada è quella di enfatizzare la paura, cioè molto del giornalismo, anche della comunicazione di massa, ha scelto questa strada, ma perché enfatizzare la paura diciamo, porta ascolti, detto brutalmente, no? Quindi l'infodemia è stata legata a una specie di sollecitamento, di risposta che era o sollecitante o diciamo tranquillizzante proprio della, rispetto alle emozioni. Aspettate che devo cambiare server, questo da una comunicazione lenta. Mi sentite bene? Mi sentite bene?
Sì, sentiamo
benissimo. Ok. Quindi in questo senso si è giocato molto sulle emozioni. Nonostante questo c'è stata una... da molte persone, le collegate a gruppi, a piccole riviste nuove che sorgevano, a chat, blog e compagnia cantando, di riuscire a entrare in contatto con delle conoscenze reali di questa situazione, e quindi appunto hanno cominciato a parlare in maniera collaterale gli epidemiologi, i virologi e così via. E quindi, per così dire, da un lato la comunicazione ufficiale ha potenziato le emozioni o le ha spente? Cioè c'è stato costantemente questo tentativo di diciamo di due strade che ruotavano sulle emozioni. Io direi che oltre al termine emozione, secondo me è interessante tenere in conto un'altra caratteristica, che è quella che mi permette di rispondere meglio alla tua domanda, e cioè come si lega, come si può ricollegare anche in modo bezzoniano questa scissione ragioni e emozioni. Allora, a mio parere, intanto, e su questo penso che possiamo essere d'accordo in molti, la ragione come tale, come venne costruita nell'Illuminismo, ha molte altre sfaccettature oggi, anche in campo scientifico, quando si vuole parlare di mondo dei fini o mondo dei mezzi, di valutazione dello scopo o di validazione dell'esperimento, si parla di un modo di, non tanto di razionalità, ma di ragionare, un modo di attuare una ragionevolezza. La ragionevolezza è intrisa di, più che di emozioni, di sentimento complessivo, di un sentimento diffuso. Quindi è come se le modulazioni emozionali non soltanto potessero rientrare, tra l'altro non ci dimentichiamo mai che la modulazione emozionale banalmente ha un altissimo valore di sopravvivenza, nel senso che evolutivamente senza la dimensione che precede qualsiasi ragionamento, di una dimensione di sentimento rispetto a quel ragionamento, noi non avremmo potuto sopravvivere nel corso del tempo. E certamente le emozioni come forma di conoscenza diretta possono esserlo per elementi molto semplici, cioè paura, fuga, cose di questo genere. Noi non siamo in una realtà così semplice, quindi anche le emozioni hanno una necessità innanzitutto di entrare in relazione con quello che è una loro base complessiva, che è il sentimento, e quindi non il picco dell'emozione, ma il modo in cui si articola con un stato d'animo diffuso. E poi certamente quello che mi sembra che si possa dire è che in molti casi avviene quasi spontaneamente, è avvenuto quasi spontaneamente durante tutto quest'anno per molte persone, una educazione delle emozioni. Cioè un riuscire a guardare dentro l'emozione con una consapevolezza che è arricchita di molte conoscenze. Infatti non a caso chi ha la possibilità di accedere alle conoscenze è meno preda delle emozioni. Però questo significa anche, come rovescio, che una società e quindi una, mezzi di comunicazione avrebbero insomma il dovere di andare su questa strada, cioè creare una possibilità di conoscere anche le proprie emozioni in questo caso, in questa specifica realtà, e quindi poter permettere questo collegamento tra guardare l'emozione per quello che è e innervarla di quelle che sono anche le conoscenze, sia sull'emozione sia sulla realtà che emoziona in qualche modo. Quindi una conoscenza delle emozioni che a mio parere è quello che serve non soltanto per la pandemia ma per tutta la fase storica che stiamo vivendo. Io sono stata molto colpita stamattina dalle cose che diceva Rosalba Conserva a proposito del dolore, a proposito del lutto, no? Quelle sono forme presentate, come l'ha detto lei, ma riprese poi da tutto il discorso complessivo, erano in riferimento alla tematica importante che apriva Donna Haraway. Ecco, quelle sono forme di emozioni e di sentimenti che non si può non tenere conto della, non analfabetismo, ma della diseducazione a cui tutti siamo stati sottoposti. E cioè le emozioni, proprio per dirla brutalmente, che non portano un vantaggio di integrazione nella società diretta, semplice, successo, potenza e via dicendo, sono delle emozioni, sono dei sentimenti che sono stati o marginalizzati o devoluti a certi settori della società, no? Cioè settori, le classi meno abbienti, non parlo delle classi nel senso marxianamente inteso, ma in generale chi sta male, va bene? Allora noi non vogliamo essere simili a chi sta male, oppure a certe categorie, in particolar modo di donne, ma non tutte ovviamente, perché invece poi quello che viene presentato anche per le donne è la donna che ha successo. Insomma, tutto un quadro in cui le emozioni, che peraltro servono a creare il tessuto relazionale tra tutti noi, questo era detto molto chiaramente da Rosalba, e cioè a collegarci, a essere coesi, a simpatetizzare, no? Cioè il tuo dolore può essere il mio dolore. Abbiamo anche i neuroni mirror per questo, non li usiamo mai su queste cose, eh? Non... Allora, in questo senso io credo che c'è tutto un lavoro che però vorrei dire una cosa un po' scandalosa, ma è favorito dal momento che stiamo vivendo. Cioè, un momento così drammatico ha come risvolto anche quello di permetterci di fermarci un attimo e dire: ma io sono, per esempio, molto spaventata, molto arrabbiata, oppure molto depressa, oppure non me ne importa niente. Ecco, un riflettere anche su quest'eco che mi danno le notizie, i ragionamenti e soprattutto di, come posso dire, di sospendere ogni tanto la presa diretta dell'emozione, vedere come l'emozione nel suo ritirarsi lascia una stratificazione di sentimenti.
Ok, ringrazio Elena e ricordo ai relatori che, insomma, diciamo, il tempo procede, quindi sono costretto a invitare ai prossimi interventi a una maggiore brevità, ovviamente nel limite del possibile. E non so se Elena vuole a sua volta fare delle domande.
Allora, dunque, io avevo una domanda che mi incuriosisce, ma la direi, la rivolgo a tutti e due, ed è una domanda che nasce da un'osservazione di chi ci stava ascoltando, me la sono appuntata, Danilo Selvaggi, che diceva, ok, tutto questo parlare di citizen science oggi, ma abbiamo un problema inverso, il rifiuto della scienza oggi, e un dualismo aperto in qualche modo tra scienza e cittadini. Allora io mi domando se molti dei discorsi che per esempio sono stati fatti anche da Marco sul modo in cui cambiano le diverse denominazioni di questa fase che stiamo attraversando, su come a seconda del vertice osservativo esce fuori un termine piuttosto che un altro e che carica questo ha, che è stato molto bello questa parte della sua trattazione. Ecco, se questo ha qualche connessione con la possibilità di essere più all'interno oppure di distanziarsi dalla dimensione scientifica. Cioè il negazionismo è favorito oppure è rieducato da questo tipo di prospettive? E in fondo una domanda simile anche quella per Giorgio, perché tutta la sua argomentazione, che è un'argomentazione direi splendidamente darwiniana, ci mostra come proprio le teorie darwiniane a cui spesso si è fatto riferimento in senso così diffuso non hanno molto a che vedere con il vero pensiero darwiniano, che è un pensiero di correlazione, di cooperazione, di reti, di connettive e così via.
Ok, credo che dovreste rispondere. Vedo che tutte e due avete il microfono spento.
Io l'ho
Oh.
acceso.
Ah, perfetto.
Ecco.
Allora, dai.
Allora, intanto vi faccio un esempio proprio che è avvenuto adesso, che ci fa capire quanto in realtà in questo periodo siamo disorientati, non conosciamo, non riusciamo a comunicare. Io ho praticamente non sentito gran parte degli interventi negli ultimi 10 minuti. E non capivo nemmeno se dipendeva dalla mia rete o se altri, un attimo fa Elena ha detto, ma mi sentite? Io gli avrei voluto dire no, io non ti sento, però ho deciso di stare zitto. Perché? Perché avrei evidentemente creato un po' di ulteriore disorientamento. È chiaro che nella pandemia noi siamo ancora più disorientati e più in difficoltà. E razionalmente non la vogliamo accettare questa cosa. Ognuno di noi in qualche momento non accetta questa situazione. Anche certi concetti scientifici che sono stati individuati in questa chiacchierata sono in realtà cose antichissime. L'empatia, ma l'empatia è una serie di problematiche antichissime. Non è niente di nuovo sotto il sole. La parola resilienza che ogni tanto esce fuori nella storia evolutiva è la storia di tutti i giorni degli individui che muoiono, delle specie che cambiano habitat, delle specie che si estinguono e delle specie nuove che emergono attraverso una serie di meccanismi evolutivi. E anche il nostro ministero attuale della transizione ecologica è una cosa che ci dovrebbe anche un po' far sorridere, perché qualsiasi ecologo sa che la transizione ecologica è un dato di fatto che avviene comunque, indipendentemente dalle nostre capacità di interpretazione. Nel momento nel quale stiamo vivendo, spesso gli scienziati non ci dicono non lo so, oppure sono in difficoltà perché non so spiegare come in realtà avviene il contagio. non sappiamo in realtà la distanza che dobbiamo avere l'uno dall'altro. È un metro, è un metro e mezzo, sono 2 metri oppure sono 6 metri, come ha dichiarato ultimamente un assessore della Lombardia. Quindi è chiaro che noi dobbiamo accettare questa situazione di disorientamento. Prima Elena mi chiedeva le teorie evolutive darwiniane. Darwin è un autore dal pensiero multiforme. Chiunque legge e rilegge Darwin ha delle evocazioni diverse. In ogni periodo, rileggendo Darwin, possiamo interpretare certe cose in un altro modo. Darwin, non c'è dubbio, era pluralista. In questo momento abbiamo bisogno di pluralismo? Su alcune cose sì, probabilmente su altre meno. Ci sono degli elementi che sono tipici della scienza. Io rilancio però, è sempre possibile demarcarla, la scienza da quella che non è scienza? Ecco, lascio la parola a Marco con questa domanda.
E il microfono. Ok. Oh, scusate, invito chi volesse chiedere la parola a farlo adesso durante l'intervento di Marco, perché altrimenti rischiamo di andare troppo in là con i denti. Ok, prego.
Sì, volevo, mentre appunto Elena mi rivolgeva la domanda a me e a Giorgio, mi veniva in mente un episodio che abbiamo avuto recentemente, qualche mese fa, forse ve lo ricordate, quando il ministro degli affari regionali delle autonomie, Boccia, a un certo punto dichiarò una cosa di questo genere: che chiede alla comunità scientifica, senza polemiche, di darci certezze inconfutabili e non 3 o 4 opzioni per ogni tema. Chi ha già avuto il virus lo può riprendere? Non c'è risposta. Lo stesso vale per i test sierologici. Pretendiamo chiarezza, altrimenti non c'è scienza. Noi politici ci prendiamo la responsabilità di decidere, ma gli scienziati devono metterci in condizione di farlo. Non possiamo stare fermi finché non arriva il vaccino. Richiamo questa dichiarazione del ministro ai giornalisti, perché mi sembra abbastanza indicativa del modo, anche qui del senso comune con cui guardiamo alla scienza, non solo come semplici cittadini, ma a volte anche come autorità politiche, insomma. Cioè l'idea di una scienza che dà certezze, che dà prove inconfutabili, che rispetto a ogni opzione ci dice qual è la migliore, che ha risposte per ogni dubbio, che in qualche modo traccia la linea, no, per le decisioni che possono riguardare la pandemia come il cambiamento climatico. Ecco, io forse in questo sento appunto un'affinità con quello che ci ha raccontato un po' Elena oggi, perché credo che ci sia veramente questo ondeggiamento tra, no, una fede religiosa, diciamo, nei confronti di una scienza che ci dovrebbe risolvere tutti i dubbi, tutte le incertezze, e poi, come abbiamo visto recentemente sui vaccini, ma in tante altre occasioni, no, una caduta clamorosa, allora è tutta una bufala, è tutto un complotto, eccetera. Io credo che forse le cose che oggi, stamattina, un po' abbiamo tracciato, mi verrebbe da dire che richiamano anche un tema da una parte dell'umiltà e dall'altra della vulnerabilità anche della scienza, no? E quindi dobbiamo, secondo me, aiutarci a costruire un'immagine della scienza, una in cui diciamo l'osservatore e lo scienziato non si tiri fuori dal quadro che in qualche modo sta analizzando e sta raccontando, e secondariamente riesca ad aiutarci a cogliere le interconnessioni e quindi anche a non semplificare troppo le cose. Io devo dire che, sia rispetto a questa cosa della alla situazione della pandemia, ma anche rispetto alla questione appunto della crisi ecologica e climatica, ho l'impressione che la difficoltà in cui ci troviamo rifletta in parte anche la doppia tragedia, diciamo, di un'educazione a scienze molto settorializzate, no? Vi ricordate quando in quel bellissimo video di Nora Bateson sul padre, sulle cose della mente, Bateson dice che alle università ci insegnano a vedere, no, le cose a pezzettini, no? La psicologia, la filosofia, la sociologia, la biologia, l'antropologia, eccetera, e lui dice la realtà non è fatta così. E io penso che un po' soffriamo di questa cosa qui, cioè che quando affrontiamo dei problemi complessi come quello del cambiamento climatico, quello della pandemia, da una parte abbiamo delle scienze cosiddette naturali, no, che ci mostrano alcuni aspetti, ma poi propongono un approccio spesso di estremo riduzionismo per tutto quello che riguarda la parte, la dimensione sociale, economica, politica, e viceversa delle scienze, no, più umanistiche o sociali, che si occupano di questioni politiche, democratiche, di relazioni sociali, di emozioni, eccetera, che però non hanno un sapere, una formazione capace di sviluppare così un radicamento e una complessità appunto dei sistemi viventi. E quindi io credo che ci sia bisogno, da una parte, di riconoscere la vulnerabilità e i limiti della nostra scienza. Su questo, in alcune cose che Elena ha scritto e ha richiamato anche oggi nella bibliografia, mi viene in mente tutta la riflessione sulla post-normal science, no, di Ravetz e di Funtowicz, che secondo me è una strada interessante, cioè un tentativo di dire oggi gli scienziati devono ragionare non solo dentro una comunità di pari ristretta, ma devono ragionare in una comunità più estesa, no? In cui siccome una serie di questioni sono incerte, le variabili sono tante, la posta in gioco è molto grande, l'interesse o gli effetti, diciamo, che possono esserci sono significativi, sono in gioco valori diversi, eccetera, non ci può essere né un affidamento, una delega agli scienziati e nemmeno una politica che in qualche modo non è informata in qualche modo dell'esplorazione, della ricerca scientifica. Dobbiamo, credo, come ci ha insegnato in qualche modo Bateson, lavorare sui ponti, sull'interfaccia, sulle connessioni tra discipline, o quelle che Roger Caillois chiamava scienze diagonali. Ecco, io penso che dobbiamo lavorare un po' sulle connessioni da questo punto di vista. Non so se con questo ho risposto anche a quello che mi chiedeva Giorgio.
Bene, io direi che, insomma, siamo abbastanza bene dentro i tempi, quindi abbiamo la possibilità di una... non so se vogliamo far sentire...
Sì, abbiamo delle domande a Giorgio, però io un'altra domanda.
Ah, perfetto, perfetto, andiamo avanti. Tanto tempo ce l'abbiamo, quindi possiamo andare tranquilli. Sì.
Diciamo, io ho trovato appunto molto interessante la sua, così anche proprio l'approccio che ci ha proposto oggi, e dall'altra parte come sociologo mi veniva da pensare quanto poco oggi abbiamo una quotidianità del rapporto con gli altri esseri viventi, no? Se ci pensate, uno degli effetti della trasformazione è che siamo diventati è diventato sempre di più un mondo urbanizzato. Si calcola che appunto nel 2007 la percentuale di persone che vivono nelle città abbia superato il numero delle persone che vivono, no, in campagna e in spazi non urbanizzati. E questo è un po' un unicum, cioè diciamo un momento epocale nella storia dell'umanità, perché per gran parte della storia dell'umanità le città sono state in qualche modo l'eccezione, no? E gli ambienti non urbanizzati invece la parte più diffusa. È come se, questo lo dico perché soprattutto nelle nostre forme di apprendimento, no, delle relazioni con la molteplicità delle specie, facciamo molto fatica, cioè dobbiamo, come si può dire, trovare dei nuovi rapporti con gli ambienti naturali attorno a noi e una separazione così netta tra contesti urbani e contesti non urbani è sempre più complessa, anche in termini di apprendimento. E da questo punto di vista, quello sforzo che Bateson ci aveva insegnato, appunto, e che Giorgio ha così bene rimostrato oggi, no? Di provare a vedere la rete della vita, di vederla, leggerla, vedere le interconnessioni, le relazioni, le interazioni, eccetera, in un ambiente così impoverito come spesso quello urbano, diventa molto difficile. Da questo punto di vista, chiedevo se che cosa possiamo fare, cioè come vede lui questa possibilità, se è possibile anche fare un lavoro di questo tipo negli spazi urbani. Per esempio, alcuni filosofi hanno parlato di terzo paesaggio, no? Cioè di quelle forme di natura, non è la parola giusta, insomma, comunque di vita che si ricreano negli spazi abbandonati della città o dei contesti più antropizzati e che, anche se ovviamente non con la complessità che c'è in altri ambienti, ricreano comunque delle forme di interazione. Se abbiamo bisogno di ripensare le città da questo punto di vista e quindi di importare di più queste interazioni, oppure se dobbiamo per forza in qualche modo uscire dal contesto urbano per confrontarci con una complessità più ampia di questo genere.
Partiamo dall'ultima suggestione, le città. Ma le città, una città come Roma, è ricchissima di contesti naturali, di contesti che potrebbero portarci a una conoscenza diretta, a un rapporto diretto anche con forme di vita che non conosciamo direttamente. È una rete, tra l'altro, di ambienti collegati. E non tutte le grosse città hanno una situazione ambientale di questo tipo. Quindi, da questo punto di vista, noi romani, ma anche in altre città è simile la situazione, abbiamo delle possibilità veramente incredibili. Però il vero problema è il rapporto che hanno le persone con gli esseri viventi. Non parlo della solita storia del bambino che non conosce la gallina, che è anch'essa vera. Io mi ricordo da bambino che mia nonna mi mandava a prendere l'uovo delle due o tre galline che aveva nel posto più in alto della casa all'Aquila. Quindi io ero abituato a queste cose. Ma il problema è il rapporto che hanno i ragazzi. Io sto per concludere, diciamo, il mio lavoro di insegnante. Il rapporto che hanno gli insegnanti con la vita, vi racconto due soli aneddoti che riguardano un ragazzo che l'altro anno ha terminato gli studi in un liceo classico, la stessa persona, tra l'altro anche molto curiosa, mi ha detto queste due cose. Io ricordo il giorno quando andammo per la prima volta in didattica a distanza. Eravamo tra l'altro appena ritornati da un viaggio di istruzione a Vienna, dove li avevo portati al Museo di Scienze Naturali e si erano divertiti incredibilmente. Questo ragazzo a un certo punto mi chiede, ragazzo tra l'altro si chiama Romano, mi chiede: "Ma professore, ma lei ci crede?" Allora io lì potevo dirne di tutti i colori, però ho aspettato qualche secondo. Dopodiché gli ho fatto notare che c'erano già tanti morti, causati sicuramente dal coronavirus. Io ancora ricordo quel silenzio successivo di 2 o 3 minuti, che ci fa anche capire come spesso le persone debbano credere alla scienza, un verbo che secondo me è proprio sbagliato. La scienza è un'altra cosa, non è un atto di speranza o un atto di fede, è un atto razionale, fatto anche di emotività, come giustamente qualcuno diceva prima. Precedentemente avevo portato questi ragazzi in una escursione a Campo Felice. Arrivati a circa 1800 metri, improvvisamente si intravede un grifone, un avvoltoio. E io dico ai ragazzi, guardate, ecco un grifone. Lo stesso ragazzo, romano, mi dice, ma come esistono i grifoni? Ma io pensavo che fosse un animale fantastico. Questo ci fa capire quanto, anche nonostante i nostri tentativi ipertecnologici di fargli vedere tutto e il contrario di tutto, cosa che io da bambino non potevo fare perché la televisione, ve la ricorderete, negli anni 60-70 era qualche documentario dove si vedevano alcune cose anche in maniera discutibile. Adesso praticamente in ogni momento della giornata c'è un documentario naturalistico, scientifico. E quindi è chiaro che è un problema di educazione. L'educazione alla biodiversità è una cosa troppo importante e poi deve essere anche legata alle emozioni che si generano quando uno si avvicina a questo mondo che in alcuni casi tra l'altro deve essere ancora definito. Gli scienziati stessi non hanno definito tutta la biodiversità e gli aspetti della biodiversità. È un problema anche di tipo proprio politico, direi, non solo sociologico, cioè c'è un'attenzione ancora molto bassa.
Ok, sì, Elena, dai.
Se c'è tempo, non vedo altre domande in questo momento nella chat. No, volevo solo aggiungere due cose a quello che ha detto prima Marco, perché ha messo proprio il dito sulla questione della, da un lato la fede nella scienza, cioè Giorgio dice, ma ci crede lei professore a questo? Dall'altro lato c'è la fede nella scienza, nello scienziato guru, la richiesta di Boccia, dateci il verbo, diteci cos'è, delle certezze, in modo che poi noi su queste facciamo delle operazioni politiche. Sono proprio le due facce della stessa medaglia ed è anche qua una schismogenesi che sta andando in direzioni opposte. Non è aiutata questa realtà da due cose. Uno, dal fatto che quando si parla di scienza spesso, in particolar modo quando si parla di tecnoscienze, noi non nominiamo neanche tutto quello che è l'apparato economico finanziario che sta dietro tutto ciò, per cui questa fiducia nella scienza come verbo, dall'altro lato c'è anche questa pesante dimensione legata all'interesse, ai vantaggi, alle grandi finanze sulle direzionalità di ricerca e così via. E questo per certi versi porta acqua alla dimensione della sfiducia. Però quello che mi sembra in questa biforcazione può emergere come due punti, secondo me, di importanti, sono uno quello che ha detto Marco stesso, cioè l'umiltà e la vulnerabilità della scienza. Sull'umiltà siamo tutti ormai in tanti siamo d'accordo, cioè che e ne abbiamo parlato tutta la mattina, ma la vulnerabilità mi ha colpito perché effettivamente vale per la scienza quello che Kamala Harris nel momento delle elezioni aveva detto per la democrazia. La democrazia non è un dato di fatto, non è un'acquisizione, è costantemente da tenere, ha una sua vulnerabilità. Deve essere, per così dire, coltivata, accudita, e lo stesso la scienza, cioè non può, innanzitutto non può essere considerata come qualche cosa che appunto è solo frammentario, si insegna a pezzettini, molto settorializzato, Secondo, il fatto che questa settorializzazione nell'ordine delle cose spesso venga superata dagli eventi, cioè la storia di Covid e la storia della gravità della situazione ecologica vanno proprio in questa direzione, e cioè ci sono dei problemi gravissimi, le diverse discipline, i diversi settori, i diversi ricercatori inseguono questi problemi e si incrociano in certi nodi chiave in cui possono dialogare tra loro per dare delle risposte. Quindi da un lato c'è un indirizzo accademico che settorializza, dall'altro c'è la concretezza di quello che serve fare, che di nuovo ricollega linguaggi diversi, realtà diverse e così via. Una prova di questo, su un tempo un pochino più lungo di quello della pandemia, che è la storia dell'oggi, ma invece sulla climatologia ce l'abbiamo con l'IPCC, e cioè l'International Panel sul cambiamento climatico, è qualcosa che è nato proprio attraverso queste operazioni. Però è vero, la scienza, o perlomeno il ragionamento scientifico, il metodo scientifico, il fare scienza, è qualcosa che può essere vulnerabile, cioè sotto un attacco di grande, come dire, discredito, no? Ci può essere l'irrigidimento degli scienziati che fanno esattamente il contrario di questo osservatore che dovrebbe stare dentro nel quadro, e che quindi contrappongono le due posizioni, no? Quindi critica pesante da un lato e arroccamento dall'altro. Ecco, io credo che situazioni come quelle, che penso che si potranno rirealizzare anche via via che questa emergenza si sviluppa, si risolve, come l'International Panel for Climate Change, e beh, quello è un, sono momenti invece in cui la scienza diventa meno vulnerabile, perché è meno la scienza, è più una collaborazione e una risposta a quelle che sono le esigenze sul presente.
Approfitterei, visto che c'è una domanda da parte di Manuel Capello, e lo farei intervenire e poi dopo rispondete a seconda del tipo di domanda. Dov'è il Manuel? Non lo vedo.
Non so se c'è il video, ma spero che si senta la voce.
Sì, la voce si sente, dai.
E ringrazio tutte le persone che hanno parlato, perché i temi sono tutti molto interessanti, anzitutto. E poi, a riguardo del tema scienza e cittadinanza, mi veniva da chiedermi il modo in cui sta funzionando il dibattito pubblico in questo momento. E in realtà è una questione su cui sono già state dette alcune cose, perché in questo periodo Covid abbiamo visto che in un certo senso la scienza ha dato luogo ad una sorta di performance spettacolare in produzione di articoli e preparazione dei vaccini. E accanto a questo penso ci sia anche l'essere depositari di un sapere più generale, meno specifico del Covid, relativo alla struttura delle pandemie, al modo in cui è possibile affrontarlo. Anche una specie di cronaca storica, se non esattamente scientifica oggettiva. E la domanda è c'è un sistema di decisori, chiamiamolo se vogliamo classe dirigente, ed è riuscito questo insieme di persone ad entrare in relazione sistemica con i depositari di questo sapere? È riuscito ad impiegarlo, al di là del fatto che ci si è spesso appellati politicamente all'autorità della scienza, oppure è mancato questo ecosistema di comunicazione? È apparso e non è avvenuto davvero, oppure secondo voi in qualche misura è avvenuto, in particolare, non so, in Italia, penso. Ero curioso di sapere la vostra opinione a questo riguardo. E se non ha funzionato questa relazione sistemica, insisto ovviamente sull'aspetto sistemico, è possibile individuare se la colpa, scusate se uso questo termine, ma giusto per farmi capire, sta più dal lato della politica, dal lato dei canali di comunicazione o dal lato dei personaggi di scienza? È questa.
Ok, io se non se, se intanto ci fosse qualche altro intervento, intanto lascerei la parola a chi vuole intervenire. Diciamo, tutti e tre, ovviamente. Non so, Giorgio.
Sì, volentieri. Ma è un po' quello che stavo cercando di dire prima, cioè la responsabilità di questa situazione nella quale la scienza non funziona o perlomeno in certi momenti rischia di apparire non autorevole, riguarda il fatto che parecchie cose noi non le sappiamo ancora. Quello che a me personalmente dà più fastidio da parte della comunità scientifica, almeno di una parte della comunità scientifica, è che l'affermazione da parte dello scienziato di dire questa cosa non si sa, oppure non so rispondere a questa domanda che è centrale, avviene talmente di rado che dà l'impressione a chi è completamente lontano dalla scienza di un mondo, appunto, come diceva prima Elena, che sta nella sua torre d'avorio e probabilmente questa cosa continua a essere così, almeno in alcuni settori della vita scientifica. E gli scienziati non è che sono persone tanto diverse dalle altre, hanno anche il loro carattere. C'è qualcuno che è restio a rispondere a certe domande perché dovrebbe dichiarare la propria ignoranza, o altri che non rispondono. E quindi questa è una cosa che riguarda, direi, l'intero sistema della società. Io francamente non me la sento di dare colpe o responsabilità precise più alla politica o più ai cittadini o più agli scienziati. Vedo più che altro cerco almeno di vedere il tutto che in certi momenti non funziona proprio. Anche probabilmente perché in certe situazioni noi siamo in una area che non è né scientifica né non scientifica. Non me la sentirei, per esempio, di distinguere in maniera radicale le persone che hanno fiducia nel vaccino rispetto a quelle che non hanno fiducia. Penso che nelle amicizie di ognuno di noi ci sono anche situazioni intermedie. Ci sono tantissime situazioni. Ritorniamo alla domanda che facevo prima. C'è una netta demarcazione dell'intervento della scienza sui problemi? Esiste un confine, direbbe Gregory Bateson. C'è una cornice precisa che funziona sempre per tutti gli eventi che sono risolvibili attraverso l'approccio scientifico? Probabilmente no. E questa cosa la dobbiamo ancora imparare. Forse la dovremmo anche insegnare, e questa è una cosa molto difficile.
Ok, chi vuole intervenire?
Ma forse posso dire due cose perché è una domanda importante. Il rapporto tra scienza e cittadinanza ha funzionato se noi pensiamo a cittadinanze diffuse, gruppi di interesse, persone che si andavano a vedere i blog, che si informavano e gruppi di scienziati che lavoravano in maniera correlata. Penso anche a queste grandi piattaforme che si sono aperte sull'open science. Adesso non mi ricordo il nome di questa piattaforma che è stata messa su da Fabiola Giannotti e Ilaria Capua. Ne parlavo in un articolo su UrboLife, Percepirsi connessi. Non mi ricordo il nome, però insomma c'è stata una grande attivazione di quelle che sono le forme appunto anche di citizen science, di traduzione reciproca. Però ha ragione chi ha fatto la domanda, tutto questo non si è tradotto in una crescita di in un contatto di relazioni sistemiche reali tra i decisori. Allora, non sono entrati in contatto diretto con questo sapere. Da un lato uno potrebbe dire, va bene, la casa brucia, avevano dei compiti enormi i nostri decisori politici di affrontare giorno per giorno una realtà che gli si modificava sotto gli occhi. Si sono presi tre o quattro esperti, che poi sono stati sempre quelli, a cui appunto chiedevano il verbo. Non c'è stato questo lavoro di affrontare come una pandemia è stata affrontata nel tempo, quali sono le realtà, quindi non c'è stato contatto a mio parere. Però distinguerei tra i decisori politici, che avevano anche delle responsabilità, come dire, cogenti, che poi hanno svolto più o meno bene, ma insomma nessuno di noi avrebbe voluto essere nei loro panni, e la cittadinanza invece, che via via entravano in contatto, anche in contatto di curiosità con questa questione, va bene? Quindi così come avviene per il cambiamento climatico, di nuovo torna secondo me questo parallelismo.
Ok, Marco vuole aggiungere qualcosa?
Sì, volentieri. Ho visto che c'è una, se non sbaglio, una domanda di qualcuno della chat. Rispondo subito, aspettiamo.
Finiamo questa cosa e diamo la parola.
Io, rispetto a quello che chiedeva Manuel, la vedo un po' così. Cioè, io credo che che occorre vedere, proprio perché lui ci richiamava un po' a questa dimensione di ecosistema della comunicazione, occorre vedere proprio a quello che non ha funzionato in termini di relazione, più che di responsabilità di singoli soggetti, che comunque ci sono state, diciamo, nel senso che io credo che i problemi siano stati legati al fatto che si è perpetuata un'idea rispetto alla conoscenza scientifica, come se la scienza non solo ci chiarisse la conoscenza di singoli aspetti, ma anche che ci potesse restituire una visione univoca su problemi complessi come quelli appunto dell'impatto di una pandemia o della crisi ecologica. E quindi si è un po' dato spazio a un'idea di scienza che, e questo lo dico anche da parte perfino, no, di movimenti sociali, di alcuni dei movimenti ambientalisti di questi anni, no, che hanno in qualche modo incoronato la scienza che dice, che ci chiarisce, che ci... Ecco, io credo che questo sia stato un po' un errore, cioè nel proporre la scienza in questa maniera, quindi di dare un'idea della scienza e della ricerca scientifica come se potesse essere davvero una capacità di riportare la complessità dei problemi a un'unica visione e a un'unica verità. E questo fa il paio, secondo me, col fatto che abbiamo scontato, soprattutto in questa fase appunto di pandemia, un atteggiamento dei comunicatori pubblici e politici molto, secondo me, insomma, per quello che ho visto io, molto verticista. Cioè, hanno pensato alla comunicazione come qualcosa che andava dall'alto verso il basso, in qualche modo, no, a scendere, no? E quindi su tutte le decisioni, su tutte le questioni si parte dagli apici e poi si va dallo Stato alle agenzie, alle regioni, ai comuni, a USL, alle università, eccetera eccetera, e secondo me si è molto, non si è capito che invece sia la conoscenza ma anche la comunicazione non funziona così, ha bisogno di una serie di relazioni, di confronti, di scambi che sono molto situati e che si nutrono anche della complementarietà di punti di vista e di esperienze, di conoscenze locali e dell'importanza anche di tutta una serie di altri soggetti intermedi nella società. Questa cosa secondo me non c'è stata, perché si è pensato che la comunicazione verticale fosse quella più efficace. Non è così, E in più c'era, secondo me, una grande paura da parte dei decisori politici a tutti i livelli, da quelli nazionali a quelli più strettamente locali, di aprirsi troppo e di aprire troppo delle forme di comunicazione, di ascolto in cui i cittadini potessero partecipare, porre domande, interagire, eccetera. E quindi questo ha ulteriormente rafforzato un atteggiamento un po' verticistico, cioè la paura della critica o della discussione ha rafforzato l'atteggiamento verticistico. Questo poi ha portato che, siccome viviamo in un mondo dove ci sono appunto, dove c'è internet, ci sono i social, ci sono moltissimi canali di informazione, al primo incidente, al primo problema, al primo dubbio, è andato in crisi in qualche modo no? Questo modello, e quindi siamo tornati in qualche modo a una crisi radicale di questa comunicazione, appunto, di tipo verticalista. Quindi io credo che il problema sia il fatto che continuiamo a avere un'idea di conoscenza, ma anche di comunicazione troppo verticale e unidirezionale, e a non fidarci e a non calarci in qualche modo nella dimensione relazionale, che è quella da cui non possiamo scappare. Io la direi in questo modo.
Bene, quindi abbiamo un intervento, però il tempo c'è ancora. Non so se i relatori hanno previsto qualche altro argomento di conversazione prima di affrontare ulteriori domande da parte del pubblico. Ok, e allora diamo la parola a Daniela Mario.
Ah, grazie, salve a tutti, che bello, è veramente una bella esperienza. Io volevo così buttare lì una domanda, boh, non so se banale, però mi piacerebbe sentire che cosa ne pensate. Perché non è da adesso, non è dalla pandemia, non è da un è da, mo, che mi interrogo proprio sull'idea di scienza. Cioè, ma non è che ne stiamo abusando? Nel senso, basta che uno parli e che appartenga al mondo universitario o al mondo medico ospedaliero e diventa uno scienziato. Ma adesso parlo di questo perché vediamo questi contesti, però è da un po' appunto che io non lo so se. Io che sono molto allergica ai confini, soprattutto tra le discipline, però in questo caso io mi domando, sarei molto bezzoniana, cioè ci sono dei contesti in cui bisogna mettere dei paletti, dei limiti. Ma chi è lo scienziato? Cioè solo perché uno conosce bene e sa fare bene il suo mestiere ed esprime un'opinione in merito, allora diventa uno scienziato? Non lo so, ecco, mi parrebbe che usare un po' di umiltà, che ci richiamavamo stamattina a questa etichetta, o un po' di responsabilità sull'uso di questo termine. Cioè, c'è gente che fa ricerca dalla mattina alla sera con metodi scientifici, che li pubblica, che ha centinaia, migliaia di pubblicazioni ed è uno scienziato come appunto il chirurgo che, insomma, di ricerca, magari sì, possiamo dire che tutto è ricerca perché si impara continuamente, no? Da quello che si fa. Però, insomma, io mi domando appunto se non dovremmo ridimensionare un po' il termine scienziato. Grazie.
Allora, chi se la sente di rispondere per primo?
Ma io potrei solo dare un'indicazione che ci sono degli articoli di, interessanti che sono usciti recentemente su questa rivista online Scienza in Rete e che discutono proprio sul rapporto, sulla differenza tra l'esperto e lo scienziato. E tra l'altro aggiungerei, e su questo non mi dilungo perché non voglio portar via tempo, cioè sì, Scienza in Rete, lei digita esperto scienziato e trova cose. Aggiungerei una cosa, che chi parla dello scienziato spesso è molto lontano dal mondo della scienza, perché qualsiasi scienziato non parla di se stesso in termini di scienziato, cioè sono un ricercatore, faccio ricerca, sono un biologo, sono un fisico, ma questa categoria cappello è una categoria che esce fuori dalla vulgata in qualche modo, e effettivamente chi fa ricerca, come dice giustamente lei, non è la stessa cosa dell'esperto che su questa ricerca ragiona. Tutto qua.
Qualcun altro che vuole intervenire su questo, o è sufficiente questa?
Sì, io volevo aggiungere una cosa alle cose dette da Elena, che ovviamente condivido, perché sono poi le cose che ognuno di noi può direttamente capire. E collegarmi anche a una cosa che ha detto precedentemente Marco, quando ha parlato della relazione. Il problema è che gli scienziati certe volte non sono in grado di stabilire relazioni, perché pubblicano i loro articoli e si fermano lì, non sono interessati alla divulgazione. Se gli si viene chiesto di intervenire, decidono di non intervenire perché potrebbe essere anche dannoso alla propria carriera, per una serie di motivi che poi anche questi si conoscono. Anche perché poi alcuni non riescono ad essere autorevoli, magari anche essendo degli scienziati ottimi che scrivono e pubblicano cose assolutamente interessanti. La relazione, l'autorevolezza, lo scienziato è sempre in grado di gestire i rapporti e l'autorevolezza? Io direi che non è detto che lo sia sempre. Certo, le persone che parlano a un pubblico più vasto, da divulgatori o da giornalisti semplici, di pandemia, secondo me dovrebbero parlare in un modo attento e dovrebbero forse sottolineare anche le cose, lo ripeto, che non si conoscono, perché, ripeto, lo scienziato serio, che non si definirà mai scienziato, ma come diceva giustamente Elena, si definirà ricercatore, questa cosa sembra un fatto linguistico, invece è una cosa sostanziale. Quello che prima ci ha detto Elena, cercherà di farlo nel modo suo, però non è detto che riesca a comunicare, perché non è detto che gli scienziati siano sempre dei comunicatori.
A questo punto penso che anche Marco, ecco, vedo che interviene.
Sì, in realtà vorrei intervenire su queste cose, sono molto d'accordo su quello che hanno detto Elena e Giorgio. Magari riprendo, se siete d'accordo, alcune domande che vedo in chat, che sempre sulla questione scienza e cittadinanza, ecosistema comunicativo e ruolo di editori e giornalisti, e, sia di Alessandro che di Letizia. E poi è intervenuta anche Rosanna. Io credo che, appunto, tenendo conto che non farei un'analisi solo delle responsabilità di questo o di quello, però certamente se vogliamo mettere a fuoco qual è il ruolo anche del sistema dell'informazione, quindi abbiamo parlato prima di scienziati, di decisori pubblici, certamente vale la pena anche riflettere sul ruolo che hanno avuto in questa fase i giornalisti, i giornali, le televisioni, eccetera. In questo periodo poi mi sembra veramente talmente evidente la faccenda, perché diciamo si sono create, no, continuamente delle bolle incredibili, no, di di dubbi, di questioni, di interrogazioni che addirittura hanno costretto gli stessi governi a fare marcia indietro su decisioni che si basavano su processi scientifici e su determinazioni assunte, no? In una fase precedente. Quindi ha mostrato anche l'enorme debolezza, insomma, che da questo punto di vista ha sia appunto il meccanismo democratico sia quello scientifico. E in questo io credo che i media abbiano un ruolo pesante, nel senso che, anzi più che i media direi i giornalisti, nel senso che anche lì c'è un ruolo, no? Nel senso non si tratta solo tante volte, il sistema dell'informazione che gioca molto sul tema della velocità, no? La cosa che esce su un social, o che esce in TV, o che esce da una qualche dichiarazione che viene ripresa immediatamente senza il tempo per fare le verifiche, per approfondire, per indagare, per fare le verifiche, eccetera, e così come la scienza ha i suoi metodi, anche il giornalismo e l'informazione dovrebbe avere dei metodi e dei processi in qualche modo da rispettare. Quindi io ho l'impressione che da questo punto di vista, in tutta questa fase, e non è come giustamente si diceva, non è solo una questione della pandemia, la pandemia ha esacerbato questo problema, ma la stessa cosa la vedevamo col cambiamento climatico, con l'inquinamento, con la crisi ecologica, eccetera. E spesso, diciamo, il mondo del giornalismo va anche detto che non è molto sviluppato, diciamo, il mondo del giornalismo scientifico in Italia, quindi abbiamo poca gente specializzata, poca gente, che sa effettivamente, no, che interviene effettivamente su queste tematiche con le competenze necessarie. Però spesso vediamo che fanno da eco di informazioni che girano, o di opinioni o di voci che girano senza appunto discuterle, selezionarle, scavarle, collegare, eccetera. Così come abbiamo visto, e oramai è diventata una cosa abbastanza imbarazzante, il fatto che su ogni cosa lo schema pseudo-democratico e pseudo-egualitario che propongono giornali e TV è che su ogni cosa si sentono due voci, no? Quella del climatologo e quella del negazionista, quello che pensa, non so, del medico o del ricercatore che racconta, diciamo, le sue ricerche o quello che emerge dalla ricerca, e l'opinionista che magari non c'entra assolutamente nulla. Può essere perfino uno sportivo piuttosto che uno che si occupa di spettacoli, eccetera, che viene chiamato, no, a dire la sua allo stesso livello. Io credo che da questo punto di vista ci sia davvero un problema in qualche modo di scarsa riflessività e scarsa criticità anche dal mondo del giornalismo e dell'editoria. Che va detto, come sapete, per tornare sempre alle questioni sociali, economiche e politiche, che comunque in Italia soffre, diciamo, anche di libertà e autonomia rispetto anche ad altri paesi. Quindi c'è anche questa questione in Italia, fra le altre cose.
Posso aggiungere
Certamente.
velocemente, perché questo discorso di Marco io lo sento come condivisibile, ma mi sento anche in dovere in questo momento, proprio in questa sede con tutti voi, di ricordare che noi abbiamo avuto una scuola di giornalismo scientifico straordinaria in Italia, il cui maestro è stato Pietro Greco. Pietro Greco è stato uno dei più grandi giornalisti scientifici e purtroppo è mancato a dicembre. Ha lasciato dei suoi, diciamo, delle persone che sono cresciute nella sua scuola e che sono molto brave, che hanno preso, diciamo, la staffetta. Purtroppo questa staffetta è stata nuovamente spezzata perché un mese fa è venuta a mancare Rossella Panarese, che assieme a Pietro Greco erano i due pilastri di una trasmissione straordinaria della radio che si chiama Radio 3 Scienza. Adesso loro non ci sono più. Quello che dici, Marco, è giustissimo. In Italia il giornalismo scientifico non è aiutato, tant'è vero che stiamo facendo una raccolta di fondi per aiutare i figli di Pietro Greco, perché non si diventa ricchi facendo il giornalista scientifico. Voglio però anche aggiungere che chi prosegue adesso Radio 3 Scienza, Marco Motta e Paolo Conte, sono due allievi di questa grande scuola e, se vi capita, al mattino, ogni mattina, fanno un giornalismo scientifico che appunto è l'altra faccia di come dovrebbe essere il giornalismo scientifico, non un colpo al cerchio e una botte, non chi parla più forte, non dovere di fare i salotti e così via. Scusate, ma non potevo non...
Hai fatto benissimo, Elena, ma la mia era una riflessione, come si può dire, appunto autocritica. Io dirigo un corso di giornalismo, quindi sono molto attenta a questa cosa e credo che abbiamo una responsabilità da questo punto di vista. Certamente lavorare di più sulla comunicazione scientifica è un passaggio fondamentale in questo momento.
Assolutamente, chi ha conosciuto Pietro Greco o anche Rossella Panarese non può che sottolineare quello che è stato già detto.
Ok, vedo che ci sono delle iscrizioni a parlare, dunque intanto mi sembra che c'è Franco Farina che voleva chiedere qualcosa.
Sì, grazie. Volevo porre una domanda, ritornando al discorso della vulnerabilità della scienza. Poi questa domanda, che cosa può significare ancora oggi questa frase di Gregory Bateson? La più ricca conoscenza dell'albero comprende sia il mito che la botanica. Questo discorso, secondo me, va riportato al discorso della vulnerabilità della scienza, perché la domanda come la scienza si è difesa per la sua vulnerabilità, penso abbia tante risposte nella storia, non sono, spesso sono state, penso, risposte anche autoritarie, ricorrenti al potere della classe dominante. La mia domanda è, sono due, se può ancora aver significato questo discorso di Bates, questa domanda, questa affermazione, e come difendere la vulnerabilità della scienza in questo momento senza ricorrere all'autoritarismo e alla potenza della classe dominante. Grazie.
Allora, io direi che tutti quanti si dovrebbero esprimere su questa domanda.
Vediamo. Posso rispondere io in maniera sintetica. Io ora inserirò in chat il titolo di una canzone di Joni Mitchell. Prima l'ho citata quando Rosalba ha parlato del valore della sofferenza e ho scritto in chat che Joni Mitchell diceva "The pain is the teacher". E Joni Mitchell alla fine degli anni 60 ha scritto una canzone intitolata Cactus Tree. Allora, ora metterò il titolo della canzone in chat. Finita la conferenza, quando magari avrete un po' di tempo disponibile, sentirete questa canzone, che forse ha sentito anche Gregory Bateson in America. Non so se era già arrivato in California, ma Bateson era sicuramente molto molto sensibile a queste cose. Non vi dico di che cosa parla Joni Mitchell, perché è una cosa molto femminile ed è anche una cosa che riguarda la rete della vita.
Ok, Elena.
Scusate, io mi devo scusare, ma mi sono distratta mentre stavo parlando, perché stavo cercando la borsa di studio Pietro Greco. Scusate, mi sono andata in rete a vedere questa cosa. Se potesse intanto dire due parole, ripetermi un attimo quello che aveva detto Francesco Farina. Scusa.
Posso ripetere la domanda? C'è una frase di Bateson che io vorrei sapere quale attualità ha ancora ora. La più ricca conoscenza dell'albero comprende sia il mito che la botanica. Secondo me questa frase la si può collegare alla come difendere, all'altra domanda, come difendere la vulnerabilità della scienza. siamo d'accordo sulla vulnerabilità. Devo dire, mi pare che nei tempi passati la vulnerabilità della scienza è stata difesa sia dall'autoritarismo delle religioni, sia dal potere delle classi dominanti, perché la scienza protetta era quella delle classi dominanti. Ecco, vorrei porre assieme queste due domande per chiedersi adesso che significato può avere questa frase di Gregory Bates. Questa era la domanda.
Scusa, grazie, grazie. È una domanda cruciale, perché implica che chiunque fa ricerca sappia che quello che sta studiando, che sta osservando, è una finestra che si ritaglia in una realtà sconosciuta. Quello che all'inizio qualcuno di noi ha detto che la dote maggiore dello scienziato è di essere consapevole di quanto non sa del mondo. E quindi questo aspetto di sapere che se sei un botanico c'è un intero mondo di discorsi che riguardano quell'albero o quella foresta o quel sistema di micorrize che corrono sotto gli alberi, che ha altri livelli di spiegazione narrative, livelli di spiegazione mitica e via dicendo, questo sarebbe a mio parere un rafforzamento del sistema immunitario della scienza. Perché la vulnerabilità è un concetto strano, insomma, perché da un lato io sono convinta che, appunto, come dicevo prima, la scienza è vulnerabile come la democrazia, va coltivata costantemente. Però è anche vero che c'è tutta una parte dell'intera organizzazione sociale che lavora per la scienza e lavora spesso in modi che non sono di vantaggio sul lungo termine della scienza, sono solo vantaggio sul breve termine. Cioè i grandi apparati finanziari, tutto quello che potenzia o depotenzia certe ricerche piuttosto che altre, no? Che orienta le domande, ecco, tutto questo è qualche cosa che sostiene e crea anche l'importanza della scienza, ma è qualche cosa che spesso può anche togliere ricchezza, può togliere apertura di sguardo, può canalizzare, toglie senz'altro alcuni degli elementi che erano fondamentali della scienza, come il disinteresse, lo scetticismo organizzato, tutti questi aspetti. Quindi molte volte l'attacco alla vulnerabilità della scienza, ecco, e quindi la restrizione del campo che non ti permette neanche di vedere che all'albero c'è anche il mito, è data proprio da una sua iperesposizione a queste forme, alle forme appunto del dominio, dell'intromissione economica e così via. Quindi c'è una necessità di autodifendersi, di autodifendere i propri principi. In questo senso è una vulnerabilità che, visto che abbiamo usato il termine vulnerabilità, mi richiama il termine di difesa immunitaria, cioè di ricostruire certe sue basi, che sono da un lato quelle legate al metodo, tutto quello che sappiamo, dall'altro legate alle connessioni sistemiche, alle relazioni, tutto quello di cui abbiamo parlato oggi, e dall'altro lato, considerando le relazioni come relazioni anche con qualche cosa che sta al di fuori della scienza, con altri settori del sapere umano, con una ridimensionamento in base anche a quella umiltà di cui si parlava prima. Non so se in parte ho risposto.
Sì, grazie.
Ma io, se posso dire qualcosa su questo, sulla questione che ha posto Franco, leggo un altro aspetto, diciamo, di quella riflessione di Gregory Bateson. Secondo me, quando lui dice la più ricca conoscenza dell'albero comprende sia il mito che la botanica, sta dicendo che ci sono modi diversi di conoscere il mondo e anche linguaggi diversi per nutrire le nostre forme di conoscenza. E quindi se da una parte Bateson appunto è un critico del dogmatismo delle religioni, un critico del dogmatismo anche di certe branche della scienza, dall'altra era una persona estremamente curiosa e che secondo me ha fatto un grande lavoro, no? Se pensiamo a Dove gli angeli esitano, una sacra unità, nel riprendere e costruire dei ponti, diciamo, tra il rigore e come si può dire, il metodo scientifico, e però l'apertura e la capacità di interrogare anche le dimensioni filosofiche, religiose, mitologiche, eccetera, come aspetti che possono aiutarci a comprendere la realtà. Recentemente ho avuto spesso in mente questa riflessione di Bateson, perché è un periodo che sto leggendo molti testi di indigeni di vari paesi sulle questioni della crisi ecologica, della paura appunto del disastro ecologico, e alcuni testi sono molto interessanti, nel senso che ci portano un punto di vista sia sull'ecologia sia sul rapporto appunto tra essere umano e natura in senso più ampio, sia anche sulle quali sono le prospettive di uscita, che per certi versi trovo molto intriganti, nel senso che ci aiutano a continuare a pensare. Se me lo permettete, vi accenno un libro che si chiama La caduta del cielo. È un libro monumentale pubblicato da Nottetempo di un indigeno Yanomami che si chiama Davi Kopenawa, è stato scritto insieme a un antropologo che si chiama Bruce Albert, e questo indigeno, che è anche uno sciamano appunto della sua tradizione, che rilegge tutta la sua storia, la sua biografia nel rapporto con i bianchi, con i colonizzatori, e soprattutto dentro una cornice dell'ecologia. E vi leggo un pezzettino perché è interessante. Dice: la foresta è viva, è da lì che viene la sua bellezza. Non si mostra sempre nuova e umida? Se non lo fosse, gli alberi non sarebbero coperti di foglie, non potrebbero più crescere né dare agli esseri umani e alla selvaggina i frutti di cui si nutrono. Nei nostri orti non crescerebbe nulla, nella terra non ci sarebbe umidità e tutto sarebbe secco e raggrinzito, poiché anche l'acqua è viva. È vero, se la foresta fosse morta lo saremmo anche noi, ma essa è viva. Forse i bianchi non la sentono lamentarsi, ma prova dolore, proprio come gli esseri umani. E i suoi grandi alberi gemono quando cadono, e la foresta piange di sofferenza quando viene incendiata. Alla fine muore solo quando tutti i suoi alberi vengono abbattuti e bruciati. Allora restano soltanto i tronchi carbonizzati sulla terra ormai secca. Tranne un po' d'erba non cresce più nulla. E poi aggiunge un'altra riflessione, dice che lui non ama molto neanche la parola ambiente naturale. Dice che è una parola che loro non usavano. E dice: per noi quello che i bianchi chiamano in questo modo è ciò che resta di tutto quello che finora hanno distrutto. Non mi piace la parola ambiente, la terra non deve essere separata dall'ambiente. Noi siamo abitanti della foresta e se essa viene divisa in questo modo sappiamo che moriremo con essa. Devo dire che mi hanno colpito molto, cioè alcuni modi di esprimersi anche proprio così sul piano dell'immaginazione, dell'accesso alla loro mitologia e anche di un modo di rappresentarsi in relazione che il nostro linguaggio fa fatica a esprimere. Credo sia davvero una questione di linguaggi. Quando Bateson insisteva così tanto sulla poesia, sul mito, su alcuni aspetti delle tradizioni religiose, aveva in mente una capacità di mettere in parola l'idea delle relazioni che a volte nel linguaggio più razionale un po' stenta. Ecco.
Ok. Io darei la parola a Danilo Selvaggi e qui ci avviamo quindi verso la conclusione del dibattito, meno che, diciamo, in modo che ai 35 poi diamo la parola ad Antonella per le conclusioni. Prego.
Grazie. Volevo dire questo, le critiche, i dubbi sollevati, diciamo, che sono venuti fuori oggi sulla scienza, credo che si riferiscano soprattutto ad una scienza chiusa, ad una scienza che parla a se stessa, ad una scienza chiusa nelle sue comunità, che pensa alle pubblicazioni, che non esce dall'accademia. Direi ad una scienza scientista, se mi permettete di utilizzare questo termine, diciamo anche un pochino desueto, una scienza che non va bene. Io però temo che non sia questo tipo di scienza quello che oggi viene messo in discussione. Oggi viene messo in discussione un altro modello di scienza. Esatto, una scienza non sistemica. Questa è sicuramente, come dice Letizia, una scienza non sistemica. La pandemia la si può raccontare anche con delle fotografie, delle icone che resteranno nella memoria, cioè quella di Papa Francesco da solo nel sagrato di San Pietro, c'è il malato che viene portato fuori in Cina all'alba con il letto e guarda l'alba, un'immagine molto suggestiva, ma c'è una fotografia, c'è un'immagine che io non riesco a togliermi dalla mente, ed è la fotografia di un grande cartello che campeggia su una folla di manifestanti, credo a Firenze, c'è una chiesa alle spalle, e questo cartello molto grande dice basta scienza. Questa immagine io non riesco a togliermela dalla mente. Che cosa vuol dire quel cartello? Basta scienza. Apre mille possibilità. Io però credo che quel cartello voglia dire basta scienza che ci dica cosa fare, basta scienza che ci dia dei limiti. E questo, a mio avviso, è stato detto, l'avete detto questa mattina molto bene, l'idea del limite. Questa è una cosa, diciamo, da prendere con molta delicatezza, ed è una cosa molto pericolosa. Non è un caso che quando si insediò Bush, il primo discorso di Bush figlio da presidente degli Stati Uniti, fu un discorso contro la questione ecologica. Bush disse, frasi rimaste storiche, lo stile di vita degli americani non è negoziabile, e poi disse non sarà la scienza a dirci i nostri limiti. Ecco, su questo ragionamento è stato costruito un mondo che è un mondo che appunto dice che questa scienza non va bene, non lo scientismo. Lo scientismo non crea problemi a questa visione del mondo, ma è la scienza che dice la responsabilità, che racconta la necessità dei limiti, che non sono altro che la necessità di convivere in un pianeta pieno di gente, pieno di forme di vita, che ha nel limite una ricchezza straordinaria, e quindi anche nel dolore una ricchezza straordinaria. Di questa scienza, secondo me, noi abbiamo moltissimo bisogno, dobbiamo difenderla, e dobbiamo promuoverla il più possibile. E permettetemi anche di ringraziarvi, perché ancora una volta io seguo, insomma, appena posto, ma tutte le volte il Circolo Bateson, diciamo, lascia il segno, quindi grazie a Marco, a Elena e a tutti coloro che, a Giorgio, tutti coloro che ci hanno regalato, insomma, delle cose interessanti. Grazie.
Ok, chi è che se... che se la sente di rispondere o comunque rilanciare, non so.
No, io sono molto d'accordo con quello che diceva. Siamo partiti, diciamo, con un atteggiamento riflessivo, ma ovviamente anche da ricercatori, no? Quindi è chiaro che il nostro punto di vista, la nostra riflessione sulle ambivalenze, sulla vulnerabilità, sulle contraddizioni, diciamo, della scienza, nascono anche da un amore per la ricerca scientifica. Quindi, diciamo, la distinzione tra scienza e scientismo ci serve come orientamento. Dall'altra parte, forse quello che mi sentirei di aggiungere, o almeno come mi sento io, diciamo, nella situazione attuale, probabilmente la difficoltà maggiore viene dal fatto che c'è una ampia area grigia, ecco, tra queste due scienze, e a volte una parte di quello che acquista più visibilità nel sistema pubblico, nel sistema della comunicazione pubblico, e anche probabilmente un certo tipo di scienza più compatibile con appunto soggetti economici, politici, con visioni che non mettano troppo in discussione le convinzioni di fondo che appartengono al nostro sistema socio-economico, socio-politico, come lo vogliamo chiamare. E quindi devo dire, io credo che nell'insegnamento di Bateson ci sia anche un'umiltà, ma anche la frase che appunto oggi richiamava Rosalba, no? di leggere e rileggere quello che dice, perché credo effettivamente che sia stato un grande lavoro scientifico di chi però ha avuto la capacità di non fermarsi a leggere i sintomi e a non cercare di intervenire, no, con soluzioni tamponi ad hoc, ma ci ha chiesto di ampliare lo sguardo e quindi di rimettere in discussione anche le premesse epistemologiche del nostro modo di fare ricerca e di conoscere. E quindi, secondo me, io mi sento in qualche modo debitore di Bateson, perché mi ha aiutato davvero personalmente come ricercatore a non scordare mai che dobbiamo mettere in discussione anche i nostri modelli, le nostre griglie, i nostri strumenti per continuare a produrre una scienza interessante.
Bene, io a questo punto, se